Allora, cominciamo dalla seconda tappa di questo seminario che ho intitolato Stratificazioni. E me la cavo molto in fretta perché ora riprendo cose che abbiamo elaborato tante volte a Mecri e quindi dovrebbero essere di facile ricezione. Per esempio, partendo dalla nozione che ci ricordava prima Florinda Cambria, cioè i corpi piccoli e i corpi grandi. Proviamo a dire così: ognuno ha il suo corpo, con le sue risposte, cioè con i suoi abiti. Anche l'infante ha le sue risposte, se non le ha, muore. Vedremo che la questione degli abiti, che appunto era cominciata la volta passata, si estenderà. Avrà un suo futuro. Ognuno ha le sue risposte, ha il suo carattere, via via nel tempo ha il suo lessico, ciò che sa fare, ciò che sa di saper fare, ciò che non sa fare, ciò che sa di non saper fare e ciò che non sa di non saper fare, ma crede magari di saper fare. Ecco, questa complessità stratificata che descrive in maniera molto ingenua, insomma molto empirica, quello che ognuno di noi è qui, no? Ora. È una complessità mobile, come è ovvio, una stratificazione mobile che si è messa in cammino a partire da quella che io chiamo qui, perché ci abbiamo lavorato in passato, una sorta di tradizione darwiniana, cioè le cure parentali darwiniane, le chiamo così, le cure parentali darwiniane. Cosa vuol dire cure parentali darwiniane? Che la nostra specie, ora mi esprimo con termini banalotti, ma insomma di comune ricezione, la nostra specie ha imparato in 300.000 anni di più ad avere cura dei propri cuccioli, li nutre, li protegge, li scalda, li cresce. E questa è la prima stratificazione. Una prima stratificazione che ci collega col mondo naturale, diciamo così. E poi le cure sociali, cioè assieme alle cure parentali, sin dall'inizio, perché l'essere umano è sin dall'inizio tecnologico, come abbiamo detto tante volte, sin dall'inizio nasce in una culla e non nasce per terra dove capita, essendosi strappato dal ventre materno alla bella e meglio, ma con una certa, come dire, arte. Quindi cominciano le arti sociali. E tra le arti sociali naturalmente prende spicco quello che si potrebbe chiamare il lessico familiare, no? Cioè assieme a tutta una serie di tecnologie che, come dire, educano il pupo, crescono l'infante, anche l'idioletto, il dialetto, l'idioletto, cioè le prime espressioni spontanee del bambino che usa versi per farsi capire, e poi quelle che sono invece il dialetto, cioè quel che si dice lì intorno alla sua culla, mi spiego, come si parla intorno alla sua culla, che è un dialetto indimenticabile, no? Che si incide a fuoco nelle nostre anime. E quindi il tutto filtrato ovviamente dalle risposte dell'infante, non dimentichiamoci mai la questione degli abiti. È lui che risponde, filtra le emozioni, le riconduce ad unità e le riconduce per lo più ad unità, è già stato detto prima molto bene. Attraverso l'articolazione, vorrei dire l'articolazione passionale della voce. Questa è, diciamo, la soglia dell'umano in cammino, no? La voce, l'articolazione della voce, l'espressione della voce. Guardate, ognuno ha la sua voce. È la cosa più individuale che ci sia, è la cosa più toccante che rimanga di un essere umano quando tu senti la sua voce, molto di più che l'immagine. Perché la voce è pervasiva, no? È una globalità totale, mentre l'immagine è sempre parziale, sempre sfumata, è sempre primo piano, secondo piano. No, la voce ti commuove nella sua commozione globale, diciamo così. Corpo vibratorio delle passioni, incarnazione comunicativa originaria. La comunicazione originaria avviene appunto attraverso il fenomeno della voce come fenomeno umano per eccellenza. Ecco, come fenomeno di collegamento tra gli umani per eccellenza, eccetera. Ecco, dopo questa prima stratificazione fondamentale, ognuno ha avuto la sua, naturalmente, no? Secondo i destini degli individui, ne succedono moltissime altre. E qui dobbiamo vedere che la stratificazione cammina attraverso la partecipazione di ogni corpo, di ognuno di noi, attraverso una successione di nicchie, come dicevamo l'anno scorso, di nicchie sociali. Non ci sono altro che nicchie. Cioè prima la famiglia, poi le altre famiglie vicine alla famiglia, poi la bambina di fronte o il bambino di fronte, poi l'asilo, poi gli amici con i quali si gioca per strada, poi gli amici con i quali si va a scuola. Nicchie, 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 in cui si allarga questa intensità, intensificazione e questa stratificazione. E genesi di un cammino duplice, di identificazione e appartenenza. Io acquisisco l'identità che ho via via per il tipo di nicchie che ho frequentato, dalle quali ho appreso a essere quello che sono diventato. E nello stesso tempo ho sviluppato un profondo, come dire, più o meno, legame di appartenenza. Io sono quello che giocava in via Col del Rosso, esiste la via Col del Rosso. Giocavamo a palla dalla mattina alla sera perché non c'erano le macchine. Adesso non si può stare in piedi neanche un minuto. Ecco, uno si porta dietro le sue appartenenze e questo principio dell'appartenenza, radice dell'identità personale della propria storia stratificata, è la premessa del senso morale. Questa cosa non la sviluppo qui, se volete ve la ascoltate, perché l'ho sviluppata a Modena quest'anno nella relazione del Festival di Modena, dove il problema kantiano, come noi siamo individui tutti legati al se vuoi A fai B, e non c'è altro che questo, se vuoi A fai B, cioè siamo tutti nell'imperativo ipotetico, siamo tutti utilitaristi, no? Anche il santo deve avere un qualche piacere a fare il santo, se no non lo farebbe. Però siamo dotati di giudizio morale, e com'è possibile? Da dove viene questo giudizio morale? Kant non lo sa. Non lo vede. Nietzsche lo pone il problema meravigliosamente in Genealogia della morale, quando dice: il miracolo dell'uomo, il mistero dell'uomo, l'enigma dell'uomo è che è un animale che fa promesse. Non sempre le rispetta, però le fa. E se non le rispetta viene accusato, lui stesso si sente in colpa. E perché? Ma perché ha costruito una serie di debiti con le sue appartenenze, perché ha contratto dei debiti sul piano emotivo, non solo sul piano intellettuale, naturalmente. Io vi devo qualche cosa, non vi posso tradire, e quindi sono in grado di promettere, quindi sono in grado di realizzare una vita morale, o quantomeno un giudizio morale, no? Quindi fedeltà alla nicchia, riconoscimento della collaborazione con coloro che mi hanno cresciuto, con i quali sono cresciuto, con i quali ho avuto un rapporto erotico, appunto, non nel senso più ampio della parola, come si ha col maestro, dicevamo la volta scorsa, ma anche col compagno o con la compagna, eccetera, eccetera. Però qui c'è un altro elemento che interviene, che è quello che diceva la Florinda, il corpo grande. Certo, io sono in una cuccia. No, sono in una serie di nicchie, che sono quelle lì, in quel tempo lì, in quei luoghi, in quelle occasioni, circostanze. Ma che cosa succede in questa nicchia? Cioè, succede una collaborazione nella quale si sorpassa, si supera l'essere distinti, come diceva Aristotele, nel bisogno dalla separazione di essere uniti. Siamo creature che non possono vivere separate, diceva Aristotele, no? Che devono venire a vivere in comune. E allora ecco immediatamente che succede quella situazione sulla quale non si finirebbe mai di insistere, di riflettere, quella che lo stesso Kant, no, aveva così bene descritto quando parlava di insocievole socievolezza, no? La socievolezza nasce nella nicchia, è l'interesse della nicchia. io gioco nella stessa squadra e quindi faccio tutto quello che devo fare per il bene della squadra, no? Che mi riconosce, mi ama, mi porta in palmo di mano e io gli altri, eccetera, eccetera. Ma questo comporta allora che questa squadra ne ha un'altra che diventano i nemici. La grande riflessione sulla inimicizia costitutiva fondamentale, Schmitt, no? Carl Schmitt. Allora, contemporaneamente, il principio che costituisce la radice morale del comportamento umano è anche la radice della sua insocievole socievolezza, cioè della sua aggressività, della sua continua fare squadra contro qualcun altro, perché. Ma nello stesso tempo il paradosso costitutivo, forse irrisolubile, il problema politico fondamentale, forse non ne verremo mai a capo, perché è strutturale, per come noi ci formiamo nelle nostre nicchie che sono sempre più grandi, no? Prima c'ho gli amici con i quali gioca a palla in via col Del Rosso, ma poi dopo ho i compagni d'università, ma poi ho i colleghi di università, ma poi ho gli italiani che non sono i francesi, che non sono i tedeschi, eccetera, eccetera. E allora continuamente lo stimolo verso una collaborazione necessaria, inevitabile, perché la casa è comune, come vedremo. La casa è sempre più comune, diventa sempre più comune. E quindi c'è un bisogno di, diciamo così, di onestà verso il tutto. Ma nello stesso tempo io sono quello che viene da quelle nicchie lì, verso il tutto, ma visto come lo vediamo noi e non voi. Ecco, questa dialettica è incancellabile, o perlomeno sino ad adesso è risultata assolutamente irrisolubile. C'è un impegno attivo verso la propria nicchia, c'è un impegno attivo verso la famiglia comune, c'è tutta una retorica, ma c'è anche una morale, un'etica, una filosofia. C'è qualche cosa, diciamo così, che ci include in corpi sempre più grandi, ma bisticciando dentro i corpi più grandi per la nostra radicale appartenenza a corpi più piccoli. Per cui se tu vedi il consesso dell'ONU, no? L'ONU che cos'è? È una riunione dove noi facciamo gli interessi della Terra e di tutti i popoli del pianeta, litigando continuamente gli uni con gli altri, votandosi contro. E quelli che votano insieme sono in lotta anche fra di loro, naturalmente, no? È inutile che ripeta, le sappiamo tutti, no? Anche loro sono, perché anche loro vengono da nicchie separate, no? Da maestri separati, da tradizioni, da amori separati, da passioni. Quindi stratificazioni di estrema complessità in perenne sommovimento. Questo direi ce lo mettiamo davanti agli occhi, no? Ognuno di noi qui dentro è così. O quantomeno questa descrizione si avvicina a mostrare alcune cose che lo costituiscono. Ciò che l'esercizio di ogni sapere cela in sé, ecco quello che prima si osservava da parte sia di Andrea che di Florinda. L'esercizio di ogni sapere, dicevano tutti e due, ognuno a modo suo, molto efficacemente sconta lo strumento con il quale lo si fa, no? Lo strumento è già politico, lo strumento è già un modo di progettarsi, eccetera, eccetera. E però, diciamo così, porta con sé l'insieme delle sue nicchie. E allora c'è un'intesa qua fra di noi, no? C'è un'intesa fra di noi che dice sostanzialmente che noi usiamo un lessico filosofico, siamo tutti più o meno convinti dell'utilità di questo lessico, il lessico ci piace, ci è affascinato, l'abbiamo frequentato, l'abbiamo studiato, però ognuno a partire dalla sua nicchia. E questa cosa rimane capite, nel profondo. Sembra che il ragionamento filosofico sia universale, universalizzante, che quello che io sto dicendo adesso viene inteso ugualmente da tutti voi. Non è vero, è solo parzialmente vero, è solo in cammino in un sommovimento, è qualche cosa, diciamo così, che cela, nasconde una insocievolezza profonda, no? Una differenza profonda. E quindi c'è, così via, un litigioso impegno etico di nicchie che prende variamente corpo, verso la costruzione di una casa comune, che non possiamo esimerci, perché ci incontriamo, perché, come diceva Charles Sanders Peirce, non possiamo non influenzarci. L'universalità del sapere che aveva di mira il pragmatismo di Peirce, no? Non possiamo evitare di influenzarci. Anche il più ostinato, il più tenace, alla fine si deve arrendere, perché il cammino comune stabilisce logiche comuni, strumenti comuni, storie comuni, situazioni comuni. C'è poco da fare. Abbiamo dovuto cambiare le televisioni, se no non vedevamo più il telegiornale, perché c'è qualcosa di comune, al quale avrà le sue ragioni, certamente, no? Al quale dobbiamo sottometterci. C'è una comune casa condivisa che potremmo nominare con la parola arca. C'è un'arca condivisa, uso questa parola perché c'è una ragione che fra poco scoprirete. Allora, questo farci carico di un corpo comune, venendo da corpi particolari, mettendo insieme l'accettazione dell'essere influenzati dalle cose comuni, ma nello stesso tempo la frizione che opponiamo ognuno a modo suo, no? Ognuno con la sua storia personale particolare, ha al fondo quello che si potrebbe chiamare il lavoro della conoscenza, organizzato secondo ruoli storici. Prima si ricordavano appunto i ruoli storici. Ruoli storici che sono sociali, che sono emotivi, che segnano il cammino della storia planetaria, l'intera storia planetaria, e questa complessità, questa stratificazione. Me la faccio facile perché penso che sia abbastanza comune a me qui questo modo di ragionare. Perché, per dire con un motto di Foucault, che era un po' diverso, il sapere circola. Lui diceva il potere circola, no? Ma in fondo siamo molto vicini. Il sapere circola. Prima o poi lo vengo a sapere, insomma, no? Prima o poi devo imparare qualcosa, prima o poi devo cambiare i miei costumi, i miei abiti, prima o poi devo abbandonare e tradire anche talvolta le mie origini. Messo sul punto dalla trasformazione del corpo grande che vive solo nei corpi piccoli, ma i corpi piccoli non sarebbero quei corpi piccoli senza una partecipazione emotiva al corpo grande. E quindi il sapere circola, caratterizza la natura eminentemente politica di ogni formazione e di ogni cultura. Abbiamo così una duplice stratificazione. Ecco. Se questa descrizione, vi chiedo scusa della sua sommarietà, ma penso che siano ormai nozioni per noi scontate, allora abbiamo una duplice stratificazione, quella individuale personale e quella individuale sociale. Con un esempio che possiamo trarre da De Saussure, che su queste cose era bravissimo, abbiamo al tempo stesso la parole e la langue. La parole è l'idioletto, come sento io le parole, come le pronuncio, come le hanno pronunciate coloro che mi hanno cresciuto, che sono stati i miei compagni di viaggio, eccetera, eccetera. E anche quelli che ho letto, no? Che sono stati compagni di viaggio ed erano già morti. Questo è l'idioletto personale, quasi intraducibile, perché è un idioletto, no? Direi anzi intraducibile. Nessuno di noi può spiegare agli altri che effetto fa la parola arca, che io ho usato poco fa. Io so perché l'ho usata, quindi sono in vantaggio su di voi. Ma certamente ognuno se la... non lo può dire, perché quello che dice è lang, capite? È già tradotto nella lang, tradotto nei significati comuni che condividiamo, per cui se io ti dico passami l'acqua, tu non mi passi il sale, insomma, no? E però nello stesso tempo la stratificazione è questo intreccio, che mi pare che Florinda molto insisteva su questo elemento problematico, no? Problematico e insormontabile. A questo punto io volevo fare un esempio, ma me lo abbrevio. L'esempio della carta. E l'invenzione della carta si dice che risalga al 105 avanti Cristo in Cina, ma in realtà è più antica. VII-VIII secolo si diffonde in Corea e in Giappone. Nel 751 va presso il mondo arabo. Nell'undicesimo secolo in Spagna, dove si ha la prima cartiera, Siviglia, dove si traducono tutti i libri del passato, no, dell'antichità classica, e poi finalmente a Palermo, dove c'è Federico II, la grande cultura. 1276 nasce Fabriano, che è la più grande cartiera italiana e europea, no, da sempre, sino ai nostri giorni, e diciamo così Genova e Voltri nel Settecento sono i luoghi della caccia. Ma adesso questo è pura erudizione. Qual è la faccenda vera? È che senza la carta noi saremo ancora nel Medioevo, detto così papale, considerando che l'uso della pergamena era costosissimo, difficilissimo da realizzare, arduo. Per fare un libro in pergamena ci volevano 200 animali, vi rendete conto? 200 animali bisognava ammazzare per fare un libretto in pergamena. No, la carta ha sostituito completamente la trasmissione, anzi ha inaugurato una trasmissione sociale, democratica, plurale. È cominciato lì tutto lo strumento di cui parlavano i miei amici, no? Lo strumento. Senza quello strumento noi qui non saremmo quello che siamo. Il nostro mondo non sarebbe quello che è. Non soltanto perché si è inaugurato un tipo di comunicazione sociale e di lettura letteraria, diciamo così, e di informazione che era inimmaginabile nel mondo precedente, ma perché si è fornito lo stesso scrittore, chi scrive, qualunque cosa scriva, di uno strumento che prima non esisteva. Petrarca è stato uno dei primi a poter scrivere degli abbozzi di prosa o di poesia, correggerli, perché c'aveva la carta. Come cacchio facesse Dante Alighieri? Non lo so. Ma certo non aveva la carta. Non così come noi siamo abituati a sapere, ma questo è il meno. Certamente per noi è indispensabile lavorare con la carta, ma tutta la burocrazia. La burocrazia ha cambiato ed è intervenuta in maniera così massiccia che prima non esisteva completamente, e quindi tutta la burocrazia che regge lo Stato moderno, il mondo moderno, l'individuo moderno, il rapporto che l'individuo moderno ha con la società, con lo Stato civile, con le istituzioni. Carta, 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 quintali di carta. Vi ricordo che Federico II, appunto, che cominciava a usare la carta nel suo ufficio politico, no? Non se ne fidava, perché era, dice, questa qui dura poco. E quindi pretendeva che tutti i documenti importanti fossero trascritti anche in pergamena. Poi ci si rese conto che la carta resisteva benissimo. Non tutta, non sempre, quella velina non resiste, ci sono dei problemi con la carta velina, che infatti, come dire, costituiscono un problema per gli archivisti, eccetera, eccetera. Ma insomma, quello che voglio dire è che senza la carta questo discorso che ora scorre nelle mie labbra non era nemmeno lontanamente immaginabile, e che un tipo come me o come voi non era lontanamente immaginabile, e questo è il corpo del sapere, capite? Questo è il corpo del sapere, che continuamente cambia. Continuamente si modifica, innesta, come dire, con conseguenze completamente imprevedibili, muta l'identità del soggetto sociale, che a sua volta muta il mondo intorno a lui. Con una cosa però, sulla quale bisogna fermare l'attenzione, lo faremo. Tutto muta, tutto cambia. Prima di Federico di Svevia, a Palermo non c'era un luogo dove ci fossero appunto i ministri, i burocrati dello Stato imperiale. E però qualcosa continua, trasformato, modificato, ma le leggi continuano, le credenze continuano, le idee continuano. Platone, abbiamo passato il precedente incontro a dire, ma diceva già le cose che dicono i nostri pedagogisti, ignorando totalmente che le aveva dette, ma insomma dice le stesse cose. Qualcosa si conserva, qualcosa passa, qualcosa trapassa. Le cose si trasformano mutando. Ma che cosa si trapassa? Una risposta molto comune e molto insignificante è che si trapassa l'umano. Perché l'umano. L'uomo crede, l'uomo ama, l'uomo pensa, l'uomo qui, l'uomo là. È qualcosa, persiste nelle metamorfosi, l'umano persiste nelle metamorfosi, ma è così, è l'umano che persiste. Ecco, bisogna guardarsi da questa risposta così semplicistica, come se noi potessimo assistere a questi fatti. Questa è un'altra questione molto grossa che emerge, che mi pare è stata messa anche in questione le due integrazioni. Io sto dicendo quello che sto dicendo, cioè che l'epoca medievale aveva le pergamene, l'epoca moderna comincia con Petrarca, per fare un nome, la carta, il mondo della carta. Parlo come se io fossi non si sa dove. In realtà sono nel mondo della carta. E a partire da questo mondo che io dico le cose che dico del mondo della pergamena, del Medioevo, dell'antichità, di Platone. La realtà è che la legittimità di quello che sto dicendo è molto dubbia. Molto dubbia perché che cosa sto dicendo? Come sono andate le cose nell'umanità, che prima ammazzava 200 animali per scrivere una preghiera alla Vergine Maria. E dopo no, c'aveva la carta e quindi era tutto cambiato, allora era un altro uomo, però era sempre l'uomo. Qui siamo di fronte, capite, ad un nodo che non possiamo far finta che non ci sia, operando come lo storiografo tradizionale, che dice, ma io ho studiato tanto, ho guardato negli archivi, ho raccolto tanti dati, ma certo che l'ha fatto, è una cosa bellissima che l'abbia fatto, ma di che cosa sta parlando? Che cosa sta dicendo? Qual è la verità della stratificazione che sta mettendo in opera? Perché lui è parte dello spettacolo, di questo spettacolo che si replica illimitatamente, che sempre, come dire, fa un passo indietro e due in avanti magari. E allora qui dobbiamo assolutamente venire in chiaro su questa faccenda del qualcosa si conserva, qualcosa si tramanda. Che cosa dico io quando dico nel Medioevo non c'era la carta? Di che cosa sto parlando? Che cosa si è trasferito dal Medioevo a qui? Non puoi dire la carta, perché là non c'era e tu sei dentro la carta. Se immagini il post-carta, sta cominciando a balenare il post-carta, no? Ma è troppo avanti, non puoi ancora parlare in nome del. Abbiamo tanti libri ormai, no, che parlano del fatto che il supporto è cambiato. Ragazzi, il supporto è cambiato, è uno degli eventi più grandiosi che possano capitare all'umanità, no? Il supporto di carta, questo che ho davanti agli occhi, non è un supporto di carta, è un supporto elettronico e con tutte le conseguenze ci stiamo ragionando su. Ma forse, ecco, la barca si è avviata, ma forse non capiamo ancora bene come si muove, chi la muove, dove va, cosa succederà. Il problema è che cosa, insisto, al di là del mutare, perché abbiamo detto qualcosa si trasferisce mutando, bene, qualcosa che si trasferisce senza mutare, qualcosa che non muta ma si trasferisce, qualcosa che è l'a priori di tutto ciò che si trasferisce, esiste, c'è. Adesso io ve lo dirò. Con grande esitazione. Esitazione perché quello che vi dirò è di una banalità sconcertante. Sono, come dire, confortato da un passo che volevo portare, poi non ce l'ho. Magari ve lo leggo la prossima volta. Ma è un passo molto semplice, del quinto libro del De Rerum Natura di Lucrezio. Dove Lucrezio dice, parla delle umanità primitive, il famosissimo racconto dell'umanità primitiva, dietro c'è naturalmente Epicuro, ma soprattutto c'è Democrito, e dice, non si stupivano perché da quando esistevano era sempre stato così. Poi cominciarono a stupirsi. Quando presero a parlare, questo lo aggiungo un po' io, devo dire la verità, lo forzo un po'. Ma cos'è che non stupivano perché era sempre così da quando erano nati? Erano ancora molto selvaggi, poverini, non parlavano. È quello che ritorna sempre. È l'eterno ritorno del medesimo ma non dell'eguale. È il perno di tutti i perni, è il ritorno di tutti i ritorni, a cui è agganciata tutta la vita di tutto ciò che è vivente su questo pianeta. E che io potrei chiamare Axis Mundi o Axis Terre. Ecco. Questa semplice figura del ritorno, semplice figura del ritorno, che ha tre gradi, tornano tre cose, anche altre naturalmente, ma tre cose fondamentali tornano e su queste nessuno può dire di no. È per questo che io prima dicevo con grande sicurezza, ora ve lo dico, perché questa cosa è semplicissima, ma non ci si fa conto mai, no? Ha ragione Lucrezio, è troppo semplice, è troppo presente, non la puoi mai cancellare, ci sei sempre dentro. Nei tre gradi, primo grado, beh, il tempo atmosferico della Terra, declinato nelle stagioni e nelle diverse regioni del pianeta, con le sue modificazioni nelle varie ere geologiche, quindi torna modificato, il medesimo ma non l'uguale, ma torna sempre. Torna sempre. Per quanto indietro possiamo andare con le nostre vite, col ricordo di altre vite, o sei in inverno, o sei in estate, o sei in primavera, o sei in autunno. Lo diceva anche Eraclito. Inverno ed estate, giorno, notte, inverno, estate, il vecchio, il giovane, il morto e il vivo. E già, questo è il primo grado. Qualunque cosa ti sia successo, ti è successo in una stagione, diciamo così, o in una conformazione del clima atmosferico della Terra, quello che noi evoluti chiamiamo il clima, ma questo c'è sempre. Non è che me lo posso levare di dosso, perché io sono il prodotto di quella cosa lì. Secondo grado del ritorno, l'età anagrafica, giovane, vecchio. Qualunque cosa capiti e mi capiti, o sono un ragazzino, o sono un uomo adulto, o sono un vecchio, o sono maschio, o sono femmina, o altre possibilità che sembrano possibili appunto sempre di più. Quindi lo svolgersi dell'età anagrafica degli umani, sino alla morte. Terzo grado del ritorno è l'appartenenza a una temperie storico-sociale di questi nostri corpi, con i suoi strumenti esosomatici, i suoi discorsi, le sue credenze, le sue istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo torna sempre, e torna sempre nei suoi tre gradi. E nessuno di voi è in grado di farmi un esempio che, come dire, sia in contrasto con questa, no, ogni essere umano, qualunque immaginario possibile, reale, futuro, sarà in un tempo della Terra, avrà lui una diciamo età e apparterrà appunto a un ruolo sociale, a un mondo sociale. C'era la pergamena, no? Poi c'era la carta, sì, ma quello tornava, il perno girava, identico e sempre diverso. A priori di ogni modificazione, a priori di ogni determinazione, a priori di ogni corpo determinato o corpo piccolo. Ecco, a questo punto, se io dico, appunto dopo avervi provocato, provate a dirmi un corpo di noi umani viventi che non sia così. Dopo questa provocazione dico, quindi quello che sto dicendo è universalmente vero. Anche se lo dico adesso, che siamo alla fine dell'autunno, io ho l'età che ho, eccetera, svolgo un ruolo assieme a voi e a Macri. Però tutto questo è una figura ricorrente, oggettivamente vera. C'è stata l'alba di Cannes, c'è stata la sera di Waterloo. Ed era l'alba ed era la sera. E e Napoleone era fatto così e i consoli romani erano fatti così. Tutto questo torna nelle sue totali modificazioni, ma come fai a dire è discutibile, è dubitevole? Ma da dove discuti? Dalla tua stagione, dalla tua età, dalla tua condizione sociale, dalla tua cultura, dalla tua lingua, dalla tua nicchia, dal tuo dialetto? Non lo puoi contestare. Non possiamo negare l'esistenza delle ore del giorno, della stagione, dell'identità di colui che parla e dice, di quello che dice, eccetera, eccetera. L'axis mundi o l'axis terre, come forse è più giusto dire, scorre, ma attenzione, scorre indisgiungibile con le tre. Non è che tu lo puoi far tirare fuori come fa la scienza, no? Che ovviamente ha le sue ragioni per farlo e fa benissimo a farlo come scienza, come cammino della conoscenza, ma colui che lo fa ha l'axis terre dietro di sé, no? Vi appartiene, era mattino, era sera, ha avuto una buona idea, era il suo compleanno, no? Stava così così quel giorno lì. E tutto questo, come dire, è incontestabile, non è svincolabile, l'asse che ritorna è questa commistione delle tre cose, o come forse direbbero i miei amici Lorinda e Andrea, sono sempre incarnati in un corpo piccolo, nelle sue stratificazioni personali. È sempre lui che dice: ho studiato la battaglia di Cannae, ah, è stata una sciagura. E questa possiamo chiamarla unità della condizione umana? Sì, sapendo bene che l'unità di questa condizione è la differenza, è incarnata nella differenza di colui che vi parla. E allora farò un esempio. Questa mappa che presento, no? Questo perno, che si pretende valido per tutti, tutti gli umani sono fatti così, cioè sono compresi in questa cosa, ma ogni volta nel transito accidentale e occasionale di quel corpo lì, che lo dice, che lo sa, che non lo dice, non lo sa, ma lo fa. Quindi immobile, perno, semovente. Faccio un esempio. Un esempio tolemaico, come vedremo, fatto da un signore sicuramente copernicano, come siete tutti voi. E allora l'esempio consiste nel considerare alcune date. La prima data che vi ricordo è del 7-9 maggio 1934, dal 7 al 9 maggio 1934, a Freiburg im Breisgau, cioè in Germania. In questi tre giorni Edmund Husserl scrive un saggio che si intitola Rovesciamento della dottrina copernicana nell'interpretazione della corrente visione del mondo. Rovesciamento della dottrina copernicana, così come la dottrina copernicana oggi solitamente interpreta il mondo, pensando che il mondo è veramente copernicano. Ecco, io ci aggiungo molto modestamente, ma non è questione né di modestia né di presunzione, è questione di oggettività del discorso, che il 7-9 maggio del 1934, mentre Husserl scriveva il suo saggio bellissimo a Freiburg, io a Bologna avevo circa 6 mesi. 1940. Alcuni allievi di Husserl sono andati a lavorare, a studiare negli Stati Uniti e traducono questo saggio in inglese per la prima volta. 1991. Guido Davide Neri, che adesso è morto, poverino, che era un discepolo di Enzo Pacci, traduce questo saggio in italiano e lo pubblica con un suo commento sulla rivista Out Out, numero 245, pagine 19-44. Manca una data, quella di ognuno di voi qui adesso, perché tutto questo fiume di parole ha imboccato, no? Le vostre orecchie, siete innocenti, non è colpa vostra, è colpa mia, ma voi siete come ero io a Bologna, ignaro in memore, voi invece consapevoli, ma è di voi che si tratta, è del vostro corpo che ha preso queste cose, così come del mio. Quindi dovreste anche voi aggiungere 2021, cos'è oggi il 6 di novembre, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa dice Husserl in questo saggio? E qui veniamo davvero al punto. Dice che c'è una differenza tra il corpo astronomico della Terra e la Terra intesa invece come arca, ecco ci siamo, della vita dell'umanità, la casa comune, l'arca, la barca. Husserl era un ebreo, no? Anche se era non praticante. E questa arca è il nostro immoto perno semovente di cui parlavamo prima. Cioè, Husserl stabilisce una differenza netta. Il saggio è molto bello, andrebbe letto con pazienza, ma la sostanza, soprattutto quella che ci interessa più da vicino, è la differenza tra la terra in quanto saputa e la terra in quanto vissuta. Che anche questa è cosa sulla quale abbiamo insistito tantissimo, no? Nelle nostre varie perlustrazioni. Cioè un corpo astronomico della Terra per il quale il copernicanesimo è vero. E intendiamoci, è vero. Cioè, date quelle operazioni, date quelle sperimentazioni, non possiamo fare a meno di influenzarci gli uni con gli altri, no? Ah, non l'avevo mai immaginato che, ma adesso devo riconoscere che nonostante mi sembri che questa terra sta così ferma, però no, ha anche un moto di rivoluzione pervacco, non solo di rotazione sul suo asse. Non lo vedo, non lo sento, ma ci sono i segni che me lo documentano, come diceva Hume, nessuno ne può dubitare, anche se non lo vediamo, non ne abbiamo delle impressioni, ma abbiamo dei calcoli matematici che ci rendono assolutamente certi che le cose stanno così e non come pensava Tolomeo. Questo però è il corpo conseguente a tutte queste pratiche, quelle appunto che non sono guardate normalmente nell'attività scientifica, sono messe in opera, sono praticate, genialmente praticate, certamente, ma assolutamente dimenticate, cioè, capite, per loro la questione si pone in maniera di esclusione. O la Terra è copernicana o la Terra è tolemaica. No, ma è copernicana, te lo dimostro, te lo faccio vedere. Qualunque persona di buon senso capirebbe che è così. Qualunque persona che ragiona con la mente pura, diceva Vico, naturalmente, come dice Peirce, non potrebbe altro che assimilarsi a questa credenza. L'altra è falsa. È una cattiva credenza. E il perno? E l'axis mundi? E l'axis terre? Anche questo lo buttiamo via? Perché è tolemaico? Ecco, sono le 5:30, io mi fermerei qui, visto che abbiamo questo impegno.
Bene, riprendiamo. Sì,
Sei meno un quarto.
sei meno un quarto. Bene. D'accordo.
Adesso apri
A tra
tutto,
poco.
riapri tutto. Allora io scappo.